magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Undici e sei minuti di lunedì 26 giugno, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran, ma anche di Vittorio Rossi in console, di Maria Serena Tullio e Serena Dessi in regia per questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere. Oggi parleremo di due argomenti, principalmente l'immigrazione irregolare in Italia, sarà presentato un volume proprio domani a cura di Caritas Italiana e Migrantes, e poi nella seconda parte potremmo dire il mondo forse com'era e com'è la diplomazia vaticana oltre la cortina di ferro. Cercheremo di capire anche l'importanza in particolare delle comunità cattoliche in un periodo molto complesso che ha come data spartiacque il 1989. Per il momento però prendiamo un attimo di respiro con Angelo Branduardi, Fu de Love.
Da continuare.
ma prima e muri, hai fude là,
hai fude là,
tiranna, tu sì, sangriente là, in cuore.
E lasciamo sfumare le note di Angelo Branduardi, Fu de Love, per entrare nel vivo della trasmissione con il primo degli argomenti annunciati, immigrazione irregolare in Italia. Questo è il titolo di un volume che verrà presentato domani presso l'Aula Magna della Caritas Italiana, Viale Baldelli 41 a Roma, un volume che è curato dal dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. In particolare noi abbiamo in linea telefonica Antonio Ricci, che appunto è uno dei curatori, il curatore di questo volume. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Grazie anzi della disponibilità, sappiamo che è impegnato Antonio Ricci proprio quest'oggi in un ulteriore incontro importante, ha saputo ricavare qualche minuto per parlarci di questa presentazione, ma soprattutto di quello che viene presentato, ossia di questo volume Immigrazione Irregolare in Italia. Cominciamo con una definizione, per quanto sintetica. Che cosa si intende con immigrazione irregolare, Antonio?
Ma innanzitutto va premessa una cosa, l'immigrato irregolare non va identificato con la delinquenza, perché un po' questo è il luogo comune che esce fuori spesso nell'immaginario, nei mass media. In realtà, per quanto riguarda l'irregolare, siamo di fronte a una persona che solo da un punto di vista amministrativo non è in regola con i dettami della nostra legge. Quindi da questo punto di vista sono persone portatrici di tutti i diritti previsti per ogni essere umano, e da questo punto di vista nel caso italiano poi è stato visto in questo studio che si tratta per lo più di lavoratori in nero.
Ecco, questa è una definizione importante, la domanda non era per nulla casuale, è importante infatti perché la parola irregolare, come giustamente sottolineato da Antonio Ricci, porta subito all'immaginario, no? A pensare al negativo, a colui che sta
pericolo,
facendo qualcosa di male, magari appunto un pericolo per la società invece stabilita in Italia. Quindi abbiamo ben chiarito che non si tratta necessariamente di criminali, tutt'altro, ma di persone che stanno cercando tra l'altro, no? Di inserirsi, oppure ecco, qual è la situazione di questi immigrati irregolari?
Beh, è una situazione ovviamente complessa, alcuni cambiamenti a livello europeo, come per esempio l'adesione all'Unione Europea di grandi paesi come la Polonia, in futuro della Romania, grandi paesi di immigrazione per l'Italia, sta cambiando un po' le carte in tavola, tuttavia è un fenomeno di una certa consistenza e verso il quale la maggiore attenzione che viene dedicata dalle nostre istituzioni è quella di ricorrere a attività di contrasto. Eppure, come dimostrano le informazioni che abbiamo raccolto, si tratta in prevalenza di lavoratori, e quindi da questo punto di vista sarebbero altre le misure preventive, forse bisognerebbe intervenire alla radice per quanto riguarda l'economia sommersa, ma soprattutto emerge, occorrerebbe una maggiore attenzione per quanto riguarda le politiche di ingresso, per quanto riguarda il sistema delle quote, un sistema tipicamente italiano dove però i numeri previsti di ingresso di lavoratori ogni anno hanno disatteso e quelle che erano le aspettative del mondo datoriale, cioè dei datori di lavoro.
Ecco Antonio, evidentemente il volume sarà presentato domani, già hai fatto una piccola introduzione, però un punto o due di anticipazione ce li puoi dire rispetto al lavoro che hai curato in questo senso?
Sì, premesso che devo essere molto parco al riguardo.
Esatto, no, me ne rendo conto, un'esclusiva, è una piccola esclusiva per
i giornalisti a partecipare, però senz'altro quello che si può dire è che da un punto di vista di attività di contrasto i dati sono in calo, e questo è significativo sotto tanti punti di vista, sia perché appunto forse non questo sistema di contrasto non funziona più tanto bene, sono altri sistemi che per ottimizzare questa pressione migratoria che non trova un soddisfacimento da un punto di vista amministrativo, siamo soddisfatti della collaborazione che abbiamo avuto da parte del Ministero degli Interni, che sarà grande protagonista dell'avvenimento di domani, perché da loro ci aspettiamo delle soluzioni, delle risposte alternative, sicuramente delle riforme e dei miglioramenti di quelle che sono le attuali procedure.
Tra l'altro, ecco, possiamo dire a proposito del Ministero degli Interni che sarà presente il viceprefetto aggiunto del Ministero dell'Interno, la dottoressa Amendola, oltre al Franco Pittau del dossier statistico immigrazione migrazione che conosciamo bene, a Monsignor Vittorio Nozza che conosciamo altrettanto bene, direttore della Caritas italiana, al professor Giorgio Alessandrini, presidente vicario del CNEL, e poi ci sarà anche il sottosegretario della solidarietà sociale, la dottoressa Cristina De Luca. Questo domani, il 27 giugno, alle ore 11 presso la Lomagna della Caritas. In conclusione, perché sappiamo che poi Antonio Ricci deve lasciarci rapidamente, però ci tenevamo a dire insieme anche che questo progetto, questo volume, nasce nel progetto, all'interno del progetto European Migration Network. Dietro questa sigla inglese, European Migration Network, cosa c'è? Come è nato questo network e che cosa si propone? Quali sono i suoi obiettivi, sinteticamente?
Sì, è nato a Bruxelles, quindi a livello comunitario, con la partecipazione di tutti i ministeri degli interni dei paesi membri. Nel caso italiano è stato scelto dal Ministero degli Interni come punto di contatto nazionale l'equipe del dossier statistico immigrazione, in ragione della lunga esperienza nella gestione e nell'elaborazione dei dati statistici sull'immigrazione. E che cosa si propone? Si propone innanzitutto di costruire uno strumento comunitario in grado di scambiare informazioni e dati statistici, di elaborare ricerche velocemente sul fenomeno migratorio. Questa è una tappa importante perché dopo i primi studi pilota siamo di fronte al primo studio di lunga portata sull'immigrazione irregolare, ma altri risultati verranno nei prossimi mesi.
E tra l'altro, ecco, questo è anche un po' un appendice che già lanciamo, sicuramente torneremo ad occuparci. Oggi evidentemente era più che altro un momento per lanciare un appuntamento importante, quello di domani alla Caritas, all'Aula Magna della Caritas. Antonio Ricci ha dato qualche piccola anticipazione, ma non poteva sbilanciarsi più di troppo. Importante invece sottolineare l'esistenza di alcuni organismi come questi, che magari sono poco conosciuti, gli European Migration Network, su cui torneremo senz'altro, magari sarà lo stesso Antonio Ricci ad aiutarci a capire meglio, perché esistono gli organismi, non è vero Antonio, che a volte non si conoscono, è come se la gente non pensasse che qualche cosa avviene anche in questi sensi, in questo argomento, non è vero Antonio?
Sì, questo è vero, nel nostro caso si tratta di un organismo che sta ancora nella fase pilota. In questo momento si sta discutendo a Bruxelles, nei prossimi mesi il Consiglio d'Europa deciderà se dare una pianta stabile e anche da un punto di vista legale a questo osservatorio. Finora io penso che si può dire che i risultati sono stati molto buoni. Dobbiamo lavorare di più per quanto riguarda ovviamente l'aspetto di sensibilizzazione, cioè far conoscere al pubblico i risultati delle ricerche.
E noi cercheremo di fare la nostra parte in questo senso. Allora, per il momento io auguro una eccellente presentazione del volume, un buon lavoro ad Antonio Ricci e naturalmente a tutti i suoi colleghi del dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes, a cominciare da Franco Pittau. Grazie ancora ad Antonio Ricci e buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Buona giornata ad Antonio Ricci. Ripeto, Immigrazione irregolare in Italia, presentato domani. Evidentemente l'ingresso è libero alla Lomagna della Caritas in Viale Baldelli 41. Chiunque fosse interessato all'argomento potrà recarsi lì. Tra poco ci occuperemo entreremo in un ambito prettamente culturale, accademico, per capire forse meglio com'era il mondo, com'è e come anche in questo senso potrebbe essere, in particolare nell'est dell'Europa. Per il momento però un piccolo brano musicale, una breve pausa musicale con Aretha Franklin.
When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever.
E questa era Aretha Franklin, Say a Little Prayer, famosa canzone di Aretha Franklin. Torniamo invece alla nostra puntata, agli argomenti della puntata presentati anche all'inizio. Questa, nella seconda parte della trasmissione, parliamo della diplomazia vaticana oltre la cortina di ferro. E questo è il titolo del seminario di studi organizzato dalla LUSPI, ossia la Libera Università degli Studi San Pio V, a Roma, domani alle 15.30 presso appunto la Libera Università in via delle Sette Chiese 139, per capire in questo caso, parlando del nostro titolo della trasmissione, magari il mondo com'è, come potrebbe essere, vediamo il mondo com'era in qualche modo oltre la cosiddetta cortina di ferro, quindi nell'est dell'Europa, e soprattutto la realtà la realtà cattolica, in particolare in questa parte del mondo. Sappiamo, il 1989 fu un anno spartiacque in questo senso. Importante capire anche quello che è avvenuto dal secondo dopoguerra fino a quella data, e poi da quella data in poi fino ai giorni nostri. Per aiutarci a capire meglio, evidentemente domani chiunque potrà andare a seguire questo seminario importante legato alla storia della diplomazia vaticana oltre la cortina di ferro, ma con noi quest'oggi è in diretta telefonica il dottor Francesco Angelone, docente presso la Libera Università degli Studi San Pio V. Buongiorno dottor Angelone.
Buongiorno.
Allora, abbiamo presentato rapidamente il titolo del seminario di domani, la diplomazia vaticana oltre la cortina di ferro. È un seminario che in qualche modo conclude un lungo percorso, non è vero, dottor Angelone?
Beh, di ricerca. Con questo seminario si conclude, come dire, si presentano i risultati di un progetto di ricerca cofinanziato dal Ministero, un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, cui ha partecipato l'Università San Pio V insieme ad altre università italiane, e che ha avuto appunto per due anni, dal 2003 al 2005, oggetto di studio proprio quella che è stata la diplomazia vaticana nei paesi dell'Europa orientale, che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno appunto avuto regimi comunisti, relativamente quindi a tutti i problemi che questo ha comportato per la Chiesa Cattolica in modo particolare in quei paesi.
Tra l'altro, ecco, dottor Angelone, abbiamo detto che il 1989 naturalmente rappresenta un anno chiave, questo non significa che non ci siano dei riflessi attuali, lo vedremo proprio con lei parlando per esempio della Romania. La prima domanda che però vorrei farle rispetto proprio alla politica che hanno tenuto i regimi comunisti verso le chiese, perché parlo di chiese? I regimi comunisti hanno avuto una politica senz'altro anche differente rispetto alla Chiesa Cattolica e rispetto alla Chiesa Ortodossa nei vari paesi. In questo senso ci può aiutare sinteticamente a darci delle linee guida? Ecco, qual è la differenza? Quali sono le caratteristiche di questa politica?
Ma una prima differenza sta nell'essenza stessa delle due chiese. La Chiesa Cattolica è una chiesa universale che ha un suo centro a Roma e che quindi nel caso specifico aveva un centro al di fuori dei singoli paesi. Le chiese ortodosse sono tradizionalmente chiese nazionali, per questo anche più facilmente controllabili. Questo ha fatto sì quindi che ci sia stata una, come dire, particolare attenzione nell'opera repressiva, soprattutto nei primi anni, nella seconda metà degli anni 40, nei primi anni 50, siamo ancora nella fase in cui Stalin è in vita, muore nel 53, quindi sono gli anni anche più duri del comunismo nell'Europa orientale. Mentre la politica adottata nei confronti della Chiesa ortodossa, questo in particolar modo ovviamente in Bulgaria e Romania, è stata una politica che ha cercato soprattutto di far allineare queste due chiese al potere politico e in qualche modo quindi usarle come strumento anche di ulteriore controllo sulla società.
Ecco, dottor Angelone, a questo punto però rispetto al periodo soprattutto della Guerra Fredda, può farci magari qualche esempio rispetto al ruolo mantenuto dalla Chiesa Cattolica in alcuni di questi paesi dell'Europa centro-orientale?
Ma il ruolo è stato un ruolo anche di testimonianza. Pensiamo, uno dei paesi dove la repressione è stata più dura nei primi anni fu ad esempio la Jugoslavia, dove sia esponenti del clero ma molti cittadini cattolici di quel paese furono oggetto di durissime repressioni da parte del regime jugoslavo. Lo stesso avvenne in altri paesi come la Cecoslovacchia o l'Ungheria. In questi paesi la grande forza della Chiesa è stata quella di essere in grado, come dire, non solo di opporsi a quelle che erano appunto a quello che era una politica repressiva e dura da parte dei regimi comunisti, ma nel corso degli anni è stata anche una grande capacità di aprire un dialogo con quei regimi, fondamentale poi per arrivare, come dire, al superamento di quei sistemi, al superamento della chiusura soprattutto di quei sistemi. Questo in particolar modo è stato fatto negli anni di Giovanni XXIII.
Ecco, infatti, questo è proprio un punto che vogliamo sottolineare, l'importanza, il ruolo, abbiamo parlato già del ruolo più generalmente detto della Chiesa, però ecco, il ruolo e le scelte di Giovanni XXIII hanno cercato di creare, come possiamo dire, un modus vivendi, un dialogo anche con i regimi dell'Europa orientale, non è vero, dottor Angelone?
Certamente, certamente. Giovanni XXIII, tra l'altro, come dire, fu Papa in un momento, in anni particolarmente difficili per la Guerra Fredda, gli anni della crisi di Cuba, gli anni del confronto forse più duro tra Est e Ovest. Fu però anche un Papa capace, anche a mio modo di vedere per le sue esperienze personali, era stato in Bulgaria, era stato delegato apostolico in Turchia, quindi aveva, come dire, una conoscenza in Turchia e in Grecia, aveva una conoscenza anche del, come dire, di quello che c'è da Oriente, molto approfondita, e questo gli permetteva di avere anche un atteggiamento nella conduzione, nelle scelte, nell'atteggiamento proprio da tenere nei rapporti con questi paesi, un atteggiamento molto aperto, molto capace di cogliere, come dire, gli elementi di dialogo più che gli elementi di rottura, quindi sì, condannare gli eccessi, il comunismo, eccetera, però senza mai chiudere, come dire, la porta a un possibile dialogo, anche perché un dialogo era fondamentale per permettere, come dire, alle comunità cattoliche di poter sopravvivere, perché altrimenti sarebbe, l'opera di repressione sarebbe stata ancora più dura. Quindi Giovanni XXIII da questo punto di vista fu, in qualche modo addirittura alcuni hanno, come dire, visto nella sua azione una sorta di anticipazione di quella che fu poi l'Ostpolitik di Willy Brandt alla fine degli anni 60. Certamente, quindi questa apertura, questo creare un ponte comunque con quella parte dell'Europa che dopo la guerra era rimasta appunto oltre cortina, era rimasta lontana dall'Europa occidentale. Creare questo ponte fu certamente fondamentale per gli anni a venire, per i 10 anni a venire fino all'89.
Ecco, è proprio, arriviamo all'89, stiamo concludendo quindi il nostro percorso, anche il nostro spazio a disposizione. Il ruolo a questo punto, sempre parliamo di ruolo della Chiesa Cattolica, anche come fattore aggregante rispetto al 1989, dell'opposizione al regime, anche qui che ruolo ha avuto, quanto è stato importante?
La Chiesa Cattolica ha per sua caratteristica, come dire, questa sua forza a livello internazionale, anche questa sua grande visibilità ovviamente, che era, come dire, ha creato grandi problemi ai regimi, in particolar modo negli anni 80 sappiamo della Polonia, la Polonia che tra l'altro era uno dei paesi, come dire, da Mosca considerati centrali nel sistema dell'Europa orientale, e proprio in quel paese invece attorno a questa grande forza morale oltre che politica della Chiesa Cattolica si concentrò una serie di elementi di opposizione al regime, trovarono un momento di unione, di amalgama proprio attorno al movimento cattolico, al movimento sindacale di Solidarnosc. Certamente il ruolo della Chiesa fu fondamentale, senza, come dire, per non ricordare ovviamente il fatto che l'elezione del 78 di Giovanni Paolo II contribuì, come dire, ulteriormente a porre al centro dell'opinione pubblica internazionale, della politica internazionale, quelle che erano le condizioni di costante violazione dei diritti umani, di illiberalità che erano presenti nei paesi dell'Europa orientale.
E chi ne volesse sapere di più può venire liberamente, non è vero, dottor Angelone?
Certamente.
Domani alle 15.30 presso la Libera Università degli Studi San Pio V a Roma, con sede in via delle Sette Chiese 139 all'angolo con via Cristoforo Colombo, per intenderci. Io ringrazio, ci sarebbero anche ulteriori argomenti, ne parleremo come sempre, non c'è lo spazio sufficiente per parlare di tutte le cose interessanti di cui si potrebbe parlare, in questo caso con il dottor Francesco Angelone, che peraltro ringrazio per la sua disponibilità, dottor Francesco Angelone, docente presso la Libera Università degli Studi San Pio V. Grazie ancora, dottor Angelone.
Grazie a voi, buongiorno.
Buona giornata. E allora abbiamo parlato di immigrazione irregolare della diplomazia vaticana oltre la cortina di ferro, gli argomenti li potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, appuntamento a lunedì prossimo con un'altra puntata di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom
for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Like much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.